Maracanà è sempre qua, buon pomeriggio da Marco Piccari
e da Stefano Impallomeni. Ciao Marco, ciao a tutti, buon Maracanà a tutti.
Buon Maracanà, come dice sempre Stefano Impallomeni. E allora ci siamo in questo pomeriggio, 331 8200 213. Ci salutano gli ascoltatori che piano piano, caro Stefano, stanno rientrando
dalle ferie.
Allora arrivano i saluti, siamo rientrati, vi stiamo ascoltando, ben ritrovati, quindi mi fa molto piacere ritrovarli un po' tutti. Piano piano si ricompone la squadra degli ascoltatori, capito? Allora, e abbiamo composto anche una bella squadra in questa fascia, caro Stefano, perché andiamo a dare un po' che non li sentiamo tutte e tre, sì, tutte e tre un po' che non li sentiamo. Allora, mister Giovanni Mussa, mister, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Ben trovato,
grazie
mister.
Mille.
Ben trovato. Poi direttamente da RTL Paolo Pacchioni. Ciao Paolo.
Ciao Marco, ciao Stefano, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Paolo.
Ciao Paolo, anche per te una grande estate di lavoro. E poi c'è anche Sauro Fattori. Ciao Sauro, ben trovato.
Ciao,
che bello.
Ciao
Sauro.
Buongiorno a tutti.
Ciao Sauro.
State bene tutte e tre.
Ciao,
vi sento
Stefano.
Belli carichi tutte e tre. Allora sentite, io voglio partire subito da un argomento che non ho toccato con Stefano, quindi anche a te Stefano ti coinvolgo subito, che c'è anche una grafica che ci accompagna come sempre. Ieri un po' abbiamo sfiorato questo argomento, tu qualcosa già hai detto Stefano, però adesso andiamo un po' più in profondità. Cioè l'Atalanta può quest'anno pensare a quella cosa che abbiamo disegnato qui, tricolore, sul petto? Stefano?
Ma allora,
o è azzardata questa cosa?
No, azzardata no, perché mi sembra tra le squadre più solide del campionato. Io guardo quando c'è equilibrio, c'è la squadra forte, sa fare la fase difensiva, sa fare la fase offensiva, poi vai a vedere la rosa, è profonda, tecnica, a corsa, cambio di passo, c'ha tutto. C'ha un allenatore bravo, ha vinto un'Europa League, ora con Mainers, Lukman, perdi parecchio, però insomma, alla fine.
E tu è lì che vai, cioè se perde loro due.
Con loro due e con Brescianini, con Bellanova, con Reteghi, con rientro di Scamacca che avverrà poi magari nel giorno di ritorno, allora mi viene da ridere. Cioè, è una squadra forte, una squadra che può competere per lo scudetto. Senza Comanes e Lukman potrebbe stare là, potrebbe fare il suo campionato, però ripeto. L'Atalanta ci ha abituato anche ad alti e bassi da un punto di vista proprio anche della velocità, no? Dell'espressione di gioco. C'ha dei cali anche atletici durante l'anno, dei momenti un po', ecco, lì dovrebbe un po' limare le cose Gasperini, se riesce anche a correggere questo piccolo difetto della casa, perché ogni anno c'ha sti alti, c'ha un basso clamoroso l'Atalanta da un punto di vista atletico, non sappiamo il motivo, c'ha un calo atletico profondo, poi riprende a correre a 300 all'ora. Se lui riesce a limitare questo aspetto e riesce a confermare con Manes e Lukman,
La vedo dura però.
Ho capito. Io ti metto di sé
davanti. Uno su due.
Però poi devi aspettarti che le altre possano fallire.
Quindi tu ci credi adesso? 45%?
Sì.
Meno della metà, insomma, non stai al 50%. 45% possibilità di scelta.
Certo. Però la metto lì tra le prime quattro.
Dai, facciamo un giro. Pacchioni.
Sono completamente d'accordo con Stefano, l'Atalanta in questi anni ha dimostrato di avere dei grandi picchi, ma forse nella maratona che è il campionato non ha avuto la continuità necessaria. Però poi dipenderà anche molto da quello che faranno le rivali. Io continuo a pensare che l'Inter, come ha dimostrato l'anno scorso, potenzialmente sia la squadra più attrezzata, anche perché non ha perso, se non Alexis Sanchez, che comunque voglio dire ha avuto un ruolo marginale in questa ultima stagione, non ha perso grandi giocatori e ha messo un paio di rinforzi che potrebbero aiutare Simone Inzaghi. Detto questo, abbiamo visto come negli anni sia complicato ripetersi, il pareggio di Genova in qualche modo lo ha confermato, anche se poi bisogna andare a vedere gli episodi, perché alla fine se l'Inter vince con due gol di scarto quella partita, per come è andata la gara, pur con i difetti emersi, insomma non ci sarebbe stato nulla da dire. È chiaro che però se l'Inter magari ha la sindrome da pancia piena, la Juventus non mantiene le promesse che ha fatto vedere adesso, il Milan conferma insomma di non essere ancora pronto, l'Atalanta è lì pronta ad approfittarne, anche perché, come si diceva, l'allenatore è bravo, peraltro l'allenatore che negli anni ha dimostrato di essere capace di andare al di là di cessioni importanti. Sì. Noi pensavamo che l'Atalanta, che è arrivata ai quarti di Champions col Papu Gomez, con Ilicic, cioè con quella generazione lì, ormai avesse fatto quello che doveva fare. Invece è bastata una stagione di rilancio per Gasperini per riproporre una squadra vincente a livello europeo. E quindi chissà che anche quest'anno non sia pronta ad approfittarne, perché poi è vero che Lookman e Cop Miners sono delle eccezioni pesanti, però è arrivato Zaniolo, sta arrivando Bellanova, che comunque un laterale che spacca le partite, e sappiamo come con Gasperini i quinti siano comunque un'arma importante. Reteghi ha cominciato subito a segnare, quindi insomma direi che non può essere considerata la favorita per lo scudetto, però insomma lì pronta ad approfittare se qualcuna delle grandi secca.
Fattori?
Ma io devo la verità, io sono tifosissimo dell'Atalanta, sono sul giocato, insomma, che poi sono molto amico di Giampiero Gasperini, però secondo il mio punto di vista non gli do una grande percentuale, perché secondo me non ha nemmeno, diciamo, pressioni da parte della, dell'ambiente, no? Sembra stupidaggine, uno dice sai, senza pressione si gioca meglio, sì è vero, però delle volte la pressione ti porta anche a avere ambizione, no? Secondo me è una squadra che sicuramente per quanto mi riguarda va nelle prime quattro in Champions, però non la vedo tra le favorite sinceramente, anche perché proprio poi insomma gli manca persone importanti, non ce lo dimentichiamo, se va via Jiménez, se va via ora Lookman sì o no, però Scamacca, Scalvini che sono infortunati e che rientreranno probabilmente a metà stagione, e poi quando si rientra da certi infortuni si sa che si va insomma non velocissimi, va bene? Secondo me la squadra farà molto bene come ha sempre fatto, però per lo scudetto la vedo sicuramente vedo insomma c'è Inter, Milan, insomma probabilmente vedo un po' lontano anche la Juventus, e il Napoli potrebbe rientrare se succede, se fanno acquisti mirati e giusti, anche se secondo me insomma il Napoli sta un po' seguendo, c'ha ancora un po' d'onda d'urto dell'anno scorso.
Ci andiamo Sauro su questa cosa qui, voglio sentire anche mister Mussa.
Sì, ho detto un po' tutte cose corrette a mio avviso, dal mio punto di vista. Certo l'Atalanta vince se qualcuno abdica, non è sicuramente la squadra più forte, è sicuramente la squadra più tosta, questo sì, è la squadra più difficile da affrontare, è la squadra che propone un calcio diverso da tutte le altre, è una squadra che fa della fisicità e dell'organizzazione interna alla squadra il proprio punto di forza, quindi non ha bisogno di avere fuori classe, e non ne ha neanche uno secondo me, ma a fuori classe ce l'ha diciamo tra virgolette in panchina, cioè nel senso quello che riesce a dargli questa organizzazione di gioco, che presumo io e non ho la certezza, va anche a scegliere i propri profili corretti, perché se c'è una cosa da dire dell'Atalanta è che non prende giocatori non funzionali, sono tutti funzionali al progetto. Andando via Scamacca prendendo Reteghi, per assurdo, si è anche migliorata secondo me, perché Reteghi ha più caratteristiche adatte all'Atalanta, più ancora di Scamacca, e va a prendere tutti i giocatori che dietro sono fortissimi nell'uno contro uno, sui quarti spingono tanto, in mezzo al campo non c'è un regista, non c'è uno con i piedi buoni, diciamo. Adesso venendo meno qualche giocatore lì in mezzo, questa è l'unica cosa che si può pagare, ma con l'organizzazione arriverà sicuramente a mio avviso ancora nelle prime. Se poi sbagliano contemporaneamente due big, allora se ne può parlare, però deve succedere qualcosa di questo tipo,
No no, siete un po' tutti coordinati da questo punto di vista. Io l'unica cosa che aggiungo a tutto questo che abbiamo detto, mi fa pensare, Stefano, ti ricordi quando l'Inter fece la finale di Champions e noi eravamo un po' tutti
convinti che l'Europa, la vittoria in Europa League avesse preso una consapevolezza diversa.
Esatto, che l'Inter da lì avesse preso una consapevolezza.
Sono parzialmente sono d'accordo in parte, però sono d'accordo con quello che ha detto Sauro, mi trovo d'accordo, anche Paolo, Giovanni, eccetera, eccetera, però credo che come abbia interpretato il primo tempo con Real Madrid è tanta roba.
È quello che mi fa
poi
pensare.
È vero che i campionati sono lunghi, sono maratone, abbiamo detto a tutti la stessa cosa, però se parti forte, ma adesso facciamo, se fai un filotto di 5 vittorie, l'Atalanta è partita, sta meglio delle altre con la gamba, perché voleva presentarsi al cospetto del Real Madrid e voleva fare, voleva vincere.
Sì, sì.
Voleva vincere. Poi è andata male perché a un certo punto Real Madrid ha detto guarda, spostati, ti facciamo vedere che adesso arrivano gli UFO e sei su un altro livello di gioco, cioè partono gli UFO e allora là, poi si è arreso Gasperini, ha dovuto. Però la giocata per vincere è cambiata, sono d'accordo con te, quindi oltre all'organizzazione di gioco, oltre che si conoscono da una vita, oltre ai difetti che sanno di avere, ma anche i pregi, ha detto bene Mussa, non ci sono fuori classe, c'è organizzazione, c'è una condizione diversa. Allora io ti faccio un esempio, Inter-Atalanta, se fanno il colpo a San Siro battono il Torino, fanno 9 fanno un filotto, 15 punti e volano.
Allora lì potrebbero.
E lì, attenzione, capisci? Perché poi i campionati, ha detto bene, non sono che la Giovanni, è la più tosta. Allora, a 15 punti, stadio nuovo, tipo Allianz. Sì, ci metto anche questo tipo di, perché vai a giocare a Bergamo tutto completo, non c'è più la curva, il vuoto, cioè è vero, ha detto bene Sauro, senza pressione può essere anche peggio paradossalmente, però poi vai a se fai un filotto di 5 vittorie consecutive nelle prime, e batti l'Inter a San Siro, cioè devi fare delle cose importanti,
importanti, certo,
già l'ha
certo.
Fatta, però sono vediamo. D'accordo con te, chiudo dicendo che la vittoria in Europa League e il primo tempo con Real Madrid hanno dato una forza, perché a Lecce ho visto una squadra da vertice. Poi bisogna dare la continuità,
bisogna
Paolo,
vedere poi tutti
Paolo, la continuità non ce l'ha mai dimostrata fino in fondo, è una vero, maratona
Sentite, però, siccome Sauro pure un po' l'ha citato, la Juventus, oggi Platini nell'intervista ha detto: cara Juve, c'è un passaggio di questa intervista, dice: cara Juve, con Motta vinci. Cosa? Adesso chiedo a voi. Sauro, parto da te, perché tu hai detto la Juve non la vedi pronta per...
Secondo me no.
Ma per quale motivo? Cioè, cosa manca,
ma
secondo
perché,
te?
Perché noi l'abbiamo vista in una partita, devo dire la verità, insomma, dove Como ha dimostrato, insomma, che ancora ha mentalità da B. Non ho visto una squadra che la poteva contrastare. E ho visto una Juve, sì, carina, ma leggerina sotto certi aspetti. Cioè, secondo il mio punto di vista, per arrivare dove dico io, insomma, secondo me ha tanta strada da fare, perché qui si comincia a parlare con poi lo stesso Vlahovic, che bravo, fa gomma, è giovane sotto certi aspetti, poi tu parli con come si chiama, con UEA, insomma è una squadra un po' leggera secondo me, vista, che non può ambire secondo me a grandi cose. Poi ho detto prima, io poi Thiago Motta è bravo, nessuno lo mette in dubbio, però ricordo, io sono sempre dell'idea che non vince le squadre che giocano tanto bene, cioè io sono che le squadre che vincono sono quelle solide, quelle che hanno, che ti fanno capire che c'è soltanto, cioè che vinca anche quando non gioco bene, non sto seguendo l'idea. E questa impressione a me non me l'ha data,
non te l'ha data. Paolo Pacchioni, sei dello stesso avviso oppure diversamente può far qualcosa, perché lui ha detto vinci, poi bisogna vedere che cosa vince, perché
esatto, prima bisogna vedere che cosa, e poi bisogna anche vedere quale sarà la Juve che affronterà il resto della stagione, perché sono d'accordo con voi nell'istante in cui insomma non si debba sopravvalutare la vittoria contro il Como, perché la partita insomma è stata facile e servono sicuramente test più severi, però se a questa Juve un po' giovane gli aggiungiamo Nico Gonzalez, gli aggiungiamo Cop Miners, capite che comunque inizia a prendere una faccia diversa. Poi naturalmente bisogna concedere a Thiago Motta il tempo di abituarsi, perché allenare la Juventus è un mestiere diverso rispetto a allenare il Bologna, però comunque mi sembra che in queste prime settimane i segnali che sono arrivati da Thiago Motta siano più positivi che negativi. Poi ovvio bisogna confrontarsi col campo, però secondo me il campo ha detto che la Juventus con un paio di innesti se la può giocare. Poi, come dicevamo, dipende tanto dalle milanesi. Cioè, se l'Inter, ovviamente stiamo costruendo la trasmissione sui sé, no? Prima
certo.
Diceva, se l'Atalanta vince a San Siro, e adesso ti dico, se l'Inter ritrova la compattezza dell'anno scorso, è difficile per qualcuno inserirsi, perché da una parte c'è una squadra collaudata che ha già vinto, che ha gli stessi giocatori, che ha lo stesso allenatore da 4 anni, dall'altra parte c'è una squadra più giovane con un allenatore che per la prima volta si affaccia a certi livelli, e quindi chiaramente bisogna concedergli un po' di tempo per fare il rodaggio. Però è tutto un sé, e secondo me dalla prima giornata di campionato la Juventus, al netto della non difficoltà elevata dalla partita col Como, però è uscita meglio del Milan, è uscita meglio del Napoli, è uscita meglio della Roma, e quindi comunque è una squadra che subito ha dimostrato di poter essere quantomeno competitiva.
Mussa, intanto vi dico, poi ci andiamo un attimo, che Manna è in Inghilterra per chiudere per Gilmour e sta cercando anche di chiudere per Lukaku, quindi questo potrebbe esserci un doppio colpo del Napoli. Poi ci andiamo, perché aveva accennato qualcosa proprio Fattori sul Napoli. Volevo sentire Mussa su questo discorso Juventus.
Sì, allora la Juve sicuramente parte con il vantaggio dell'entusiasmo, eppure essendo la Juve non c'è una grandissima pressione per...
La mister, abbiamo perso
quel che viene.
Può ripetere, l'abbiamo perso per un attimo.
Ok, stavo dicendo che la Juve in questo momento parte col vantaggio dell'entusiasmo, è una squadra completamente rinnovata, molto giovane, quindi vola sulle ali dell'entusiasmo, quindi giustamente la prima partita per me fa poco testo, ha affrontato un Como in questo momento acerbo, ha trovato degli episodi subito favorevoli, quindi ripeto, l'entusiasmo generato dagli episodi che girano dalla partita facile ti portano a volare. Voglio l'aspetto, diciamo, al varco delle prime difficoltà, perché poi sarà più difficile con una squadra così giovane andare ad affrontare dei momenti delicati o degli episodi che ti girano contro nella partita. Da questo punto di vista la solidità dell'Inter è difficilmente scalfibile, cioè stiamo cercando l'antagonista dell'Inter in sostanza, che può essere la Juve se, può essere l'Atalanta se, può essere il Milan se, capisci che indubbiamente c'è in questo momento ancora un divario da un punto di vista proprio di solidità di squadra che solo l'Atalanta può avere, ma l'aspetto qualitativo dell'Atalanta è inferiore a quello dell'Inter, quindi sì, sì. Se una delle due compensa questa cosa, la Juve riesce a trovare una quadratura, però servono più giocatori di corpo, dai, non si può vincere un campionato con tutti quei ragazzi qua giovani così, ma non perché i giovani siano scarsi, tutt'altro, perché poi nelle difficoltà, ripeto, l'esperienza, cioè una cosa che ti è già successa, sai già come affrontarla. Viceversa, una cosa che non ti è mai successa, può succedere che l'affronti bene, ma può anche succedere, e mediamente succede, che tu non l'affronti bene.
Stefano, chiudere, tu vuoi aggiungere qualcosa?
Ma a me sembra una mezza gufata di Platini questa.
Sì.
Cioè, non...
Addirittura.
Mi sembra una gufata bella e buona da parte di Juan Michel.
È un grande stimatore di Allegri.
Sì. Quindi cara Juve, con Motta vinci, poi magari, non so, fra due anni diventerà presidente della Juve, non so. Adesso, a parte le battute, sono d'accordo in linea di massima con quello che è stato detto da Sauro, da Paolo, da Giovanni, non credo che sia ancora pronta, credo che possa fare possa far divertire il pubblico, però insomma ci sono altri test, c'è una Champions League che deve scoprire Thiago Motta, che deve scoprire, faccio un esempio, un calciatore di Gregorio in porta, ci sono dei giocatori che ancora, cioè non è che ti può presentare in Champions League a fare quelle 8 partite canone classiche, però prima dalle qualificazioni, eliminazione diretta, con giocatori che non è che hanno questa grandissima esperienza a livello internazionale, e a livello nazionale
che dici potrebbe pesare questa cosa alla fine?
Beh, dai, doppio impegno, prendi magari la prima, fai una prima figuraccia, insomma, voglio dire, l'Inter ha detto bene Giovanni, parliamo se io in questo
però lotto
di queste squadre che ci metterei, Juve, Milan e Atalanta, queste sono le più pronte, antagoniste dell'Inter, le
altre,
l'altra un po' dietro, poi magari ci può essere la sorpresa, ma secondo me, se, non ti so dire, non lo so spiegare bene, non lo saprei spiegare bene, ma se Fonseca trova una difesa direttamente proporzionale a questa trazione,
cioè, Pavlovic,
a questa vocazione offensiva che ha il Milan, due acquisti seri, forti, secondo me il Milan se la gioca.
Tu hai questa convinzione da un po' di giorni che ce lo
però
stai.
Però devi prendere due campioni, due giocatori, due certezze. Ma bastano due, un terzino destro e un centrale.
Eh beh, c'è Pavlovic che adesso dobbiamo vedere.
Sì,
no?
Non lo so. Ti sto dicendo due forti.
Vediamo.
Se veramente fa due acquisti del genere, secondo me il Milan se la gioca lì.
E siccome so che devo salutare Paolo, ti voglio chiedere una cosa sul Napoli, perché ma il Napoli lo vedete fuori situazione, prima ha accennato qualcosa, no? Sauro Fattori sul Napoli, lo vedete proprio fuori, può rientrare con questi ultimi acquisti? Paolo, parto da te, sul Napoli al volo.
Allora, abbiamo fatto un chilometro su 38, quindi fuori non c'è nessuno. Certo, l'inizio è stato traumatico, non tanto per il risultato, quanto per l'atteggiamento della squadra. Se noi abbiamo sempre riconosciuto una cosa ad Antonio Conte, il saper trasmettere ai suoi giocatori la voglia di combattere, la voglia di andare al di là dei propri limiti, la capacità di restare in partita anche quando sei inferiore. A Verona abbiamo visto un Napoli arrendevole, un Napoli che verso l'88esimo, 89esimo minuto sul 2-0 per gli avversari ha detto vabbè, proviamo un po' a spingere. Ecco, quello mi ha lasciato un po' perplesso, perché significa che Antonio Conte non è ancora riuscito a entrare nella testa dei giocatori, lui che è uno molto bravo
a far
prendere di più i giocatori del loro valore. Questa cosa mi mette abbastanza in allarme, ho la sensazione che, come sempre, il pesce puzzi dalla testa,
ecco.
E la gestione di Aurelio De Laurentiis abbia creato in questi due anni, sia con la vittoria dello scudetto, sia con la gestione dell'anno successivo, un po' di confusione dalla quale è difficile risollevarsi.
Saremo a vedere. Paolo, so che ti devo lasciare per motivi di lavoro, quindi ti ringrazio, buon lavoro, a presto.
Ciao Paolo.
Grazie a voi, un abbraccio a tutti, ciao.
Ciao Paolo. Sauro, vengo da te perché tu avevi accennato anche tu qualcosa, no? Ricordiamo che Manna adesso in Inghilterra sta andando in Inghilterra per chiudere per Gilmour e poi cerca l'intesa col Chelsea per Lukaku, quindi due regali a Conte.
Sì, però io rivado un po', come ha detto prima anche Paolo, io vado un po' su Conte. Io quest'occhio della tigre ha sempre avuto, non lo vedo più.
Ah.
Perché non mi può dire che dice certe cose non si insegnano. È sempre stata la sua prerogativa quella di dare carica alla squadra, di cioè chi le deve insegnare lui la sua squadra deve avere un po' la sua identità, cioè quello di essere lottatrice. Se lui dice che non riesce a trasferire questo, cioè un ecmea gli insegna a cacciare di destra o di sinistro, cioè, insomma, dovrebbe essere chiari. Allora ho l'impressione che probabilmente anche l'ambiente, tante cose sono un po' logorate a Napoli dall'anno scorso, e questo c'ha ragione quello ha detto prima Paolo, perché sono annate che ti logora molto, proprio perché si è ricreato aspettativa con l'arrivo di Conte. Ma io, come ho sempre detto, gli allenatori sono bravissimi tutti, però un gioco a loro, capito? E se i giocatori sono un po' logorati, questo, e secondo me quando, perché nessuno si ricorda che l'anno che Napoli vinse lo scudetto e lo vinse più che meritatamente, ma gli ultimi tre mesi fece male, e Spalletti non è rimasto, vuol dire che qualcosa c'era che non tornava nella cosa. Che probabilmente si era anche reso conto che magari i giocatori avevano fatto i 110, cioè, ci può stare, non è mica la fine del mondo, rimane sempre una squadra competitiva, ci mancherebbe altro, anche perché...
No, però mi ha incuriosito, Sauro, quando hai detto che non vedi l'occhio della tigre in Conte, no? Sì, questo atteggiamento, sì. Che in effetti nel post partita
cioè, chiede scusa,
capito, è sembrato molto arrendevole questa cosa. Secondo qua mi ha colpito pure a me, sì.
Secondo me Vincenti deve trovare soluzione, se deve lamentare,
esatto, sono d'accordo, sempre... bravo,
questa sua sempre essere lamentarsi sempre è un po' come era Mourinho, no? A un certo punto viene a noia. Cioè, nel senso,
aspetta, voglio sentire anche mister.
Se sei bravo e pensi di essere bravo, e se la devi fare, cioè, non puoi sempre avere il meglio di tutto, se no è troppo facile. E vi anch'io, insomma, non sto tenendo l'idea. Cioè,
no, l'idea ci sta tutta. Mussa?
Sì, ha nominato un allenatore nel quale vedo parallelismi, che è Mourinho. Quando Mourinho aveva quella bella fame, quella grinta forte, quella spavalderia, era un allenatore che riusciva a trasmettere questo alla squadra, e la squadra in campo lo riproponeva. Conte la stessa cosa. Mi sembra di vedere un po' quella stessa parabola, cioè con allenatori che da un punto di vista passionale, quindi di input caratteriale, quando calano loro stessi non possono fare altro che far calare anche la squadra da questo punto di vista. Chi rimane sulla cresta dell'onda? Rimangono sulla cresta dell'onda quegli allenatori che non hanno solo una parte emozionale da un punto di vista da allenatori. Cioè Carlo Ancelotti non passa di moda per questa cosa qua, perché lui non carica la partita come se fosse la guerra. No, la carica come se fosse una battaglia, è un'altra cosa. Si può perdere o vincere, però nella costanza poi arrivo a fare altre cose, al di là dei valori delle squadre, Però Ancelotti si è distinto sempre per questo tipo di cose, cioè questo equilibrio. Mi sembra che ultimamente Conte abbia perso, da questo punto di vista, la gestione equilibrata dello stato emozionale suo e della squadra, e questo diventa, poiché era il punto di forza, diventa anche un punto debole se è usato al contrario. Ed è un po' la parabola che ha fatto uno dei miei allenatori preferiti, perché quando era in auge clamorosa Mourinho ha insegnato tante cose dal punto di vista di gestione, però poi si è dimostrato che andando avanti, non avendo un'altra preparazione più solida, più forte, che non fosse solo quella di caricare emozionalmente, poi si viene a perdere qualcosa, un po' il Ciolo Simeone, cioè sono questi tipi di allenatori che
aggiungo una cosa che sono d'accordo e voglio sentire Stefano, sai perché ha citato il Ciolo Simeone? Il Ciolo Simeone negli ultimi anni ha cambiato qualcosa, non è più soltanto caratteriale. Io credo che sia importante, Stefano, cioè nel senso, il calcio, siccome
diciamo
è vero che è semplice, però cambia.
Sauro ha detto quello che più o meno abbiamo detto ieri io, sì. E che condivido, ma anche condivido quello che ha detto Giovanni, però qui la situazione è abbastanza preoccupante, perché è vero, ci sta il discorso, cioè pure del profilo, dello stile, no? Sauro ha citato Mourinho, come Mourinho il primo anno ha fatto un lavorone a Roma, ha vinto una conference, lascia perdere, ma ha fatto un lavorone enorme con una squadra che così così, quindi la squadra seguì la reazione anche quando andava sotto, c'era, no? C'erano i pareggi oltre il 90esimo. Qui dopo il gol, primo gol a Verona, si è vista una squadra che è sparita dal campo completamente. Io non so, Mussa e Fattori sono allenatori, e quando tu c'è una squadra, ha detto bene Sauro, cioè in campo ci vanno i calciatori, quando dici ma io che faccio qua, ti vedi con i tuoi collaboratori, prendo mani, faccio le valigie, andiamo via. È perché quello che ha fatto Sarri alla Lazio, a un certo punto dopo la partita in casa, ti ricordi quella partita, dice non mi riconosco più, andiamo via. Poi quando è così, se è finita, cioè lui alla prima giornata ha scoperto un Napoli che sembra che alla 37esima giornata non ha più niente da dire, cioè demotivato. Tu vai sotto a Verona, per carità, ma c'è tutto il tempo a recuperare. È sparito il Napoli.
Sparito. Sì, ha fatto un primo tempo normale.
Quindi quando ci sta questo calo, questa risposta da parte della squadra, ha detto bene Sauro, forse Spalletti aveva fiutato qualcosa, si era dato il 110%, non è la fine del mondo, finisce un ciclo. Là dovevi intercettare questa fine ciclo, questo fine straordinario di questa squadra che ha dato dimostrazione di essere splendida anche a livello proprio, no? Spettacolare, di sostanza, è finito tutto. Io vedo giocatori scarichi.
La mia paura è quella che certi allenatori dopo pensano a proteggere il proprio personaggio.
Ho capito quello che vuoi dire.
A questo punto va a sparire verso la squadra.
Però Mourinho alla Roma, dopo due anni è successo questo. Qui dopo una prima giornata.
Parlando di Mourinho, cos'è successo? Che a un certo punto Mourinho pensava solo a se stesso, al pubblico, pensava a tutti fuorché alla squadra.
Sì, no, ma c'è...
E quello è il pericolo che possono, in cui possono correre.
E siamo d'accordo, Sauro, però qui la partita di Verona ci ha raccontato un'altra storia.
Sì.
È molto più profonda la frattura. Cioè, qui è proprio una crisi, cioè è una squadra che non c'è, è inallenabile in questo momento. Sembrerebbe. Poi magari... Domenica ci smentisce, fa 4 gol a
Verona, cioè il Napoli, anche non motivato, sarà meglio di Verona.
Ha avuto 3 palle gol per andare in vantaggio, cioè, no? Però nei momenti di non sa reagire, nei momenti è Giovanni,
le difficoltà si sciolgono,
ma non è normale, questa cosa,
ma perché l'anno scorso lo pagano molto.
Tu dici che ci sono, diciamo così, le tracce dell'anno scorso sono rimaste. Vediamo un po', dovrà lavorare su questo.
Un allenatore che probabilmente pretende più di quello che in questo momento la squadra può dare.
Bene. È stato veramente una piacevole prima parte di trasmissione. Voglio ringraziare Giovanni Mussa per essere stato con noi. Giovanni, grazie.
Ciao Giovanni.
Come sempre.
Ci mancherebbe, sono stato benissimo come sempre. Grazie a voi.
Grazie
un abbraccio
a te.
Giovanni.
Ciao,
a presto, e
Saurone. Sauro. Tu grazie. Ormai due volte a settimana devi stare qua con noi.
Ci vieni a trovare.
Va bene,
ti aspettiamo.
Ciao ragazzi.
Un abbraccio a Sauro Fattori. Noi adesso ci fermiamo, facciamo un piccolissimo break perché ripartiamo da un altro argomento, perché ci sono tre allenatori che potrebbero stupire in questa stagione. Ne parliamo tra poco.